6 di sera.
Ben ritrovati da Nicola Luend. L'UDC ticinese chiamata a raccolta, tanti temi evocati al congresso annuale, da cui emerge la conferma all'unanimità di Piero Marchesi a presidente del partito cantonale. Sullo sfondo la partita che si giocherà nell'equilibrio a destra con la Lega dei Ticinesi. Se la dirigenza è guardinga, la base sembra scettica di fronte ad una nuova alleanza con i leghisti. Ci soffermeremo poi sulle difficoltà finanziarie dell'Ufficio Federale di Statistica. In una risposta ad un atto parlamentare, il Consiglio federale conferma e rafforza l'idea che a fronte delle ristrettezze economiche le statistiche elvetiche potrebbero non essere più all'altezza di quelle europee. Spazio anche e di nuovo all'estensione del conflitto israelo-palestinese dopo il raid israeliano a Doha in Qatar. Fra gli aggiornamenti c'è la notizia che il capo negoziatore e leader di Hamas è ancora in vita e fra feriti, morti, povertà, fame e tant'altro c'è anche il diritto internazionale.
Qui c'è una violazione della Carta delle Nazioni Unite, una violazione della sovranità del Qatar, ma c'è anche quel problema di come possiamo parlare di pace se quelli che fanno le negoziazioni vengono uccisi. Quindi è un aspetto che è molto problematico.
Sentiremo la professoressa di diritto umanitario all'Università di Ginevra, Gloria Gaggioli. E infine andremo a respirare l'aria che tira l'HAC di Lugano, il centro culturale che in queste ore festeggia i suoi primi 10 anni di vita. E cercheremo anche di fornirvi qualche elemento in più per esprimervi con cognizione di causa il 28 settembre sull'iniziativa del Partito Socialista in ambito di casse malati. Siamo naturalmente in Ticino. È sabato 13 settembre, benvenute e benvenuti. Benvenuti a 6 di sera. In Ticino dunque oggi era il giorno del congresso annuale dell'Unione Democratica di Centro e la notizia di oggi è la riconferma di Piero Marchesi nel ruolo di presidente. A quasi 10 anni già dalla sua nomina alla guida del partito cantonale tutto è avvenuto all'unanimità. Il mandato di Marchesi è stato sancito dalla 50ina di membri presenti questa mattina a Biasca. Un congresso che ha pure ribadito l'impegno su alcuni fronti assai cari all'UDC ma che ha guardato anche ad altro. Ed è proprio su questo che abbiamo scelto di concentrarci con Romina Lara, partendo dalle prossime elezioni e dai rapporti con l'alleato storico, la Lega.
È stato lo stesso Piero Marchesi a ribadire, ufficializzandolo davanti al Congresso, il suo interesse a correre per un posto in governo alle prossime cantonali, quelle del 2027.
Non ci giriamo attorno più di quel tanto, l'UDC da tempo dice che vuole provare a entrare in Consiglio di Stato, io sono evidentemente a disposizione del partito, ma oggi quello che abbiamo confermato è la nostra volontà di aumentare i seggi in Gran Consiglio, di entrare finalmente in Consiglio di Stato e di confermare le posizioni che abbiamo a livello federale.
Resta da capire se l'alleanza con la Lega, date le frizioni degli ultimi tempi, ci sarà oppure no. Per inciso, nessun ospite esterno dei cugini leghisti era presente oggi. La questione è emersa sul finire del congresso tra le domande concesse ai giornalisti e l'intervento acceso di un ex leghista poi passato all'UDC che abbiamo avvicinato.
Riccardo Braga, per quello che riguarda l'accordo con la Lega, lei non lo rifarebbe, perché?
No, perché ci guadagnerebbe solo la Lega. È una Lega che ha cancellato la sua identità e ne trova traccia chiunque, basta leggere il nuovo statuto che è stato voluto da Norman Gobbi.
Abbiamo dunque tastato il polso di altri democentristi.
Così di pancia oggi direi manteniamolo, perché uniti siamo forti. E poi naturalmente c'è il problemino tra virgolette Zali che bisognerà risolvere.
No, accordo per me morto.
Perché non è più la Lega.
Non è più la Lega di Giuliano Vignasca. A Mendrisio abbiamo corso da soli, abbiamo fatto vedere che possiamo farcela.
Ci sono stati troppi problemi che secondo me bisogna usare adesso ad andare con lista UDC.
Se dovessi scegliere io direi di no.
L'accordo sì, se l'accordo c'è.
Il presidente Piero Marchesi non si sbilancia, conferma però l'intenzione di arrivare a una decisione entro la primavera.
Chiaramente al nostro interno c'è chi mira ancora ad unire l'area di destra tra UDC e Lega, chi invece ritiene sia opportuno andare per conto conto nostro, sono tutte riflessioni che stiamo facendo, al momento opportuno proporremo la soluzione della direttiva che poi il comitato cantonale in modo tutto democratico deciderà quale strada intraprendere.
Lei stesso però ha parlato di un accordo di destra oggi che non vede rispettato in governo.
Sì, quello che lamentiamo oramai da diversi anni è che ci sono degli intenti comuni con la Lega molto chiari, dove ci sono dei temi che vogliamo portare avanti, come il non continuare a aumentare i dipendenti cantonali, il fatto di essere più vicini alle regioni periferiche, avere una fiscalità più moderata, un'attenzione particolare anche ai ticinesi nel mercato del lavoro. Questi intenti che sono sottoscritti da entrambe per l'UDC e dalla Lega, ma che in Consiglio di Stato non vediamo, e dunque lamentiamo che i due rappresentanti dell'area probabilmente non portano avanti con convinzione questi temi.
Sullo sfondo un'altra domanda: l'area di destra esiste ancora? Sull'alleanza abbiamo sollecitato anche il consigliere agli stati Marco Chiesa, che siede anche in municipio a Lugano.
Io ho un buon rapporto con i rappresentanti leghisti in municipio e penso che lavoriamo e collaboriamo in una maniera assolutamente costruttiva. Poi prendo semplicemente atto che a livello di Consiglio di Stato c'è chi eletto su una lista Lega UDC dice di essere più vicino ai Verdi o ai liberali.
Un'uscita, quella di Claudio Zali, che in casa democentrista decisamente non è piaciuta. Oggi però si è discusso anche di finanze cantonali, di spese da frenare e rapporti con l'UE, temi cari all'UDC e impegni che il Congresso ha fatto suoi votando una dichiarazione.
Ed ora ci spostiamo sul piano nazionale per fare un collegamento fra l'affidabilità delle statistiche e i soldi necessari affinché queste statistiche possano essere garantite. E adesso mi spiego. Negli ultimi mesi l'Ufficio Federale di Statistica sta subendo dei tagli finanziari decisi dal governo. Il problema è che lo stesso Consiglio Federale ha ammesso recentemente che il taglio non sarà indolore sulla reale portata delle statistiche stesse. Sentiamo Lucia Mottini.
La statistica pubblica produce e divulga informazioni essenziali in modo indipendente ed etico, scriveva già in marzo il consigliere nazionale Giorgio Fonio al Consiglio federale in un'interpellanza in cui si preoccupava dei tagli all'Ufficio federale di statistica, un tema ripreso alcuni mesi dopo dal consigliere agli stati neocastellano Fabien Fiva. È sulla base di statistiche che si vede se una legge funziona bene o se c'è la necessità di modificarla. Con questi tagli, si inquieta, avremo meno strumenti per fare correttamente la politica. Nel concreto, entro il 2028 verranno tagliati all'Ufficio federale di statistica circa 50 posti di lavoro su 750. Alcune statistiche, come il censimento delle aziende agricole o la statistica delle biblioteche, spariranno, mentre quella delle abitazioni vuote non sarà potenziata. Il Consiglio federale risponde che dietro queste scelte non vi è un disegno politico, ma solo una necessità di risparmio. Il Verde Fiva rimane scettico su questo punto, ma ritiene grave soprattutto un'altra conseguenza dei tagli alle statistiche. In futuro potrebbe esserci una difficoltà crescente nel paragonare i dati svizzeri con quelli dei paesi vicini. Spesso in politica si fa il paragone con quanto succede negli altri paesi. È un argomento per cercare di migliorare le cose. Perdere questo strumento è un rischio. Il Consiglio federale, dopo aver rilevato che la comparabilità internazionale rimane elevata, ammette nella sua risposta che diminuirà.
Tuttavia, è da prevedere che in diversi ambiti, ad esempio in quelli delle statistiche economiche o del bilancio degli ecosistemi, la Svizzera non sarà più in grado di tenere il passo con gli sviluppi nell'UE e che non potrà essere mantenuto il livello attuale delle pubblicazioni di statistiche sulla Svizzera.
La risposta, formulata ancora in modo ipotetico a maggio al Giorgio Fonio, diventa quindi ora, nella risposta a Fiva, un effetto concreto ormai scontato.
Siamo all'attualità internazionale, ora il Qatar. Il Qatar teme nuovi attacchi da parte di Israele dopo il raid che martedì ha colpito la capitale Doha. Come ormai noto, l'obiettivo israeliano era di eliminare i dirigenti di Hamas impegnati nelle trattative per un cessate il fuoco a Gaza. Ebbene, il portavoce del Ministero degli Esteri qatariota ha affermato che nessun paese del Golfo si trova al riparo dalle aggressioni israeliane e a questo proposito ha convocato per lunedì lunedì un vertice d'emergenza dei paesi arabi e musulmani. Intanto una fonte palestinese fa sapere che nell'attacco il principale leader di Hamas sarebbe ancora in vita. Con noi Michele Giorgio, nostro collaboratore da Gerusalemme. Allora Michele, cosa ci puoi dire in più del leader di Hamas e quali sono a questo punto le prospettive dell'organizzazione?
Sì, buonasera. Quello che si sa è quanto ha riferito la TV pubblica israeliana Khan, che citando quella che ha descritto come una fonte vicina ad Hamas, ha riportato che il capo dell'ufficio politico del movimento islamico Khalil Haya e altre due figure di spicco del movimento islamista appunto sono rimasti feriti. Però abbiamo anche letto nei giorni scorsi che al-Haya comunque ha partecipato ai funerali del figlio che è rimasto ucciso nell'attacco israeliano. Bisogna dire che altri mezzi di informazione israeliani parlano sempre di più di un fallimento di questa operazione, di questo attacco. Ynet, ad esempio, afferma che i dirigenti del movimento islamico non si trovavano in un'altra stanza rispetto a quella che è stata colpita, come si è detto subito dopo l'attacco, ma in realtà si trovavano proprio in un altro edificio, quindi ci sarebbe stato un errore grave da parte dell'intelligence. Le vittime sarebbero solo figure di basso profilo, assistenti e guardie del corpo. In ogni caso, spiegano alcuni analisti, l'accaduto ha dato ancora più forza al braccio armato di Hamas, che naturalmente porterà avanti una linea ancora più rigida rispetto ad una possibile trattativa, ripresa delle trattative per uno scambio tra ostaggi israeliani e prigionieri palestinesi e la proclamazione della tregua. Tra l'altro, a capo dell'ala militare di Hamas, sebbene non in modo ufficiale, c'è Ezzedine al-Haddad, che è considerato un fautore della resistenza armata ad ogni costo e che in questo momento sta guidando Hamas nelle operazioni contro l'esercito israeliano a Gaza City.
Gli aggiornamenti in diretta con Michele Giorgio. Intanto l'abbiamo capito anche da quanto ci diceva Michele Giorgio, l'attacco di Israele a Doha continua a sollevare a più livelli molti interrogativi, fra cui anche alcuni che interpellano il diritto internazionale. In quest'ottica Luca Berti ha avvicinato Gloria Gaggioli, docente di diritto umanitario all'Università di Ginevra, ospite del convegno internazionale sulla pace che si è tenuto ieri ed oggi a Locarno. Con lei abbiamo poi allargato il campo ad altre violazioni del diritto. Allora sentiamola, il punto di partenza appunto è il raid israeliano di Doha.
Quell'attacco è molto problematico perché vediamo che c'è ancora un livello superiore che è stato passato da Israele, che ha condotto un attacco in uno stato terzo, pacifico, e dove i membri del Hamas erano per negoziare la pace. Quindi ci sono tanti problemi qua. Qui c'è una violazione della Carta delle Nazioni Unite, una violazione della sovranità del Qatar, ma c'è anche quel problema di come possiamo parlare di pace se quelli che fanno le negoziazioni vengono uccisi. Quindi è un aspetto che è molto problematico e i stati devono reagire, secondo me, in un modo che sia chiaro. E tutti i stati, particolarmente anche gli Stati Uniti, che possono avere un impatto, un'influenza su Israele.
Come sta il diritto internazionale oggi?
Il diritto internazionale non è che sta male, io direbbe non è il diritto che è problematico, quello che è problematico è che i stati oggi, alcuni stati importanti, non danno l'importanza che merita il diritto internazionale.
Forse però qui sta un po' la debolezza del diritto internazionale, cioè funziona fin quando è riconosciuto da tutti o dai più o dagli stati più importanti. Poi cosa succede però se non viene riconosciuto?
Questa è una buona domanda, perché se prendiamo ad esempio la sicurezza internazionale, vediamo che abbiamo oggi le Nazioni Unite, che sono un'organizzazione molto importante, che è stata creata dopo la Seconda Guerra Mondiale. Abbiamo fatto progressi immensi, diciamo, con questa creazione delle Nazioni Unite, ma purtroppo oggi vediamo che c'è bisogno di riforma, perché quelli che sono nel Consiglio di Sicurezza sono anche quelli che fanno aggressioni. Se pensiamo ad esempio alla Russia, evidentemente è un problema che la Russia è un membro permanente del Consiglio di sicurezza. Quindi quando la Russia fa un'aggressione contro l'Ucraina è difficile per le Nazioni Unite agire. Però non è che non succede niente. Questo è un esempio con l'Ucraina, ma abbiamo visto che l'Assemblea Generale ha potuto prendere risoluzione, non sono decisione, certo, ma almeno ci sono risoluzioni dove le Nazioni Unite hanno riconosciuto che è stata un'aggressione e hanno preso delle misure. Quindi è un sistema che è molto perfettibile. Non è perfetto, ci sono tanti problemi, ma almeno abbiamo l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Questo è giusto un esempio. Possiamo anche parlare del diritto umanitario. Sentiamo, il diritto umanitario è morto. A me non piace questa frase, perché quello che è morto è il fatto che alcuni stati non lo rispettano. E il problema non è il diritto umanitario, non è il diritto umanitario che deve essere cambiato. Quello che deve essere cambiato è l'implementazione di quel diritto così importante.
Posto tutto quello che dice, come si fa però poi a garantire che si seguano delle regole se, questa è l'impressione, quando non le si seguono non ci sono mai conseguenze?
Non è vero che non succede niente. Basta guardare le corti internazionali che prendono decisioni su quelle situazioni molto difficili. Pensiamo ad esempio a Gaza. Abbiamo visto che l'anno scorso la Corte Internazionale di Giustizia ha adottato un advisory opinion che è stata molto importante, dove la Corte ha riconosciuto che l'occupazione della Palestina da Israele è illegale. Quindi non è che non succede niente, non è vero. Anche quest'estate abbiamo visto che la Corte Europea dei Diritti Umani ha adottato una decisione molto importante concernente l'Ucraina, dove ha detto che la Russia aveva fatto violazioni della Convenzione Europea dei diritti umani, diritto alla vita, tortura, diritto alla libertà. Quindi non è che non ci sono cose che succedono, succedono le cose, ma c'è uno spazio, diciamo, tra avere una decisione e dopo avere un cambiamento nella realtà dei conflitti.
Ma come si fa? Perché la Russia continua ad avanzare in Ucraina, continua il dramma tra Israele e Gaza, tanto più con un bombardamento a Doha, altra violazione probabilmente del diritto internazionale. Netanyahu e Putin, ricercati internazionali su cui non c'è nessun effetto.
Ma questa è la cosa che è problematica. Per adesso non c'è un cambiamento immediato. Ma ci vuole tanta pazienza, ci vuole tanta implicazione dei stati a livello politico, diplomatico, e ci dobbiamo ricordare che c'è un obbligo da tutti gli stati di fare rispettare il diritto umanitario. Quindi ci sono cose che sono fatte, adesso non vediamo i risultati, ma dobbiamo rimanere, non diciamo ottimisti, ma attivi, attivi, perché la democrazia è qualcosa che può fare cambiare le cose.
Le considerazioni di Gloria Gaggioli, docente di diritto umanitario all'Università di Ginevra. Si parlava di democrazia, ebbene oggi a Londra. Londra è stata teatro di due importanti manifestazioni di piazza. Più di 100.000 persone hanno marciato nel centro della capitale inglese sventolando bandiere britanniche in un raduno organizzato dall'attivista di estrema destra Tommy Robinson. L'evento è stato dedicato a Charlie Kirk, l'influencer ultraconservatore negli Stati Uniti qualche giorno fa. Allo stesso tempo, poco lontano, si è svolta un'altra manifestazione, una controprotesta antirazzista meno imponente, alla quale hanno partecipato all'incirca 5.000 persone. La polizia era presente in forze per evitare contatti fra le due manifestazioni. E leader sovranisti e di estrema destra sono protagonisti anche a Madrid, dove oggi e domani si tiene la cosiddetta Convention Europa Viva. Parteciperanno virtualmente anche il presidente argentino Milei e il premier ungherese Orban. L'evento è stato organizzato da Santiago Abascal, leader del partito Vox, il partito di ultradestra che in Spagna continua a guadagnare consensi. Da Madrid il nostro collaboratore Lorenzo Bizzego ci racconta cosa vuole questo partito e noi lo sentiamo.
Que nos den a nosotros esos poderes, que nos den a nosotros los españoles una mayoría absoluta y nosotros daremos a los españoles una España nueva y una España decente.
Una Spagna nuova e una Spagna decente. Questo è l'obiettivo di Santiago Abascal, il leader di Vox, partito nazionalista di ultradestra che in queste ore sta ospitando a Madrid la nuova riunione dei principali esponenti della formazione europea dei Patriots for Europe.
No aguantamos el modo en el que usted humilla y miente a los españoles sistemáticamente, señor Sánchez. Es usted un indecente, ¿lo recuerda? Es usted un corrupto y un traidor.
La dura opposizione al governo socialista guidato da Pedro Sánchez e la lotta contro l'indipendentismo catalano e le politiche progressiste sono state le linee guida con le quali Abascal ha saputo portare il suo partito nel Parlamento spagnolo per la prima volta nel 2019. Il suo credo è girato intorno a discorsi anti-immigrazione e antifemministi, con una forte opposizione alle politiche climatiche e ambientali e in difesa dell'unità spagnola e della sua identità, con una visione dello Stato centralista. L'elettorato di Vox si concentra soprattutto tra i giovani spagnoli tra i 18 e i 34 anni e tra le persone di reddito medio-alto, anche se negli ultimi tempi i discorsi della formazione di ultradestra spagnola hanno fatto breccia anche tra le classi operaie e sulle persone di classe medio-bassa e povera. L'apparizione di questo fenomeno ce la spiega il professore e storico Steven Forti.
Dopo il 2021 Vox, seppur ha mantenuto un taglio chiaramente ultraliberista, ha introdotto però un discorso che si avvicina a quello che viene definito welfare chauvinism, ossia politiche sociali solo per nativi. Sono poco concrete le misure di Vox, per esempio su costruzioni di case popolari o su aiuti sociali, e contrastano in realtà con la visione socio-economica che offre Vox.
Attualmente Vox ha 33 seggi nel Parlamento del Paese Iberico, ma dagli ultimi sondaggi di settembre del Centro di Investigazione Sociologica si vede una crescita del partito di 5 punti rispetto alle ultime elezioni, con il 17,3% dei voti. L'incremento di Vox ha fatto scattare l'allarme anche dentro il Partito Popolare di centrodestra. Negli ultimi tempi, infatti, il PP, nella competizione elettorale con la formazione di Abascal per il voto conservatore, ha cercato di adattare sempre di più il suo discorso alle posizioni di Vox, soprattutto nei temi riguardanti l'immigrazione e quelli relativi all'opposizione al governo Sánchez, come conferma Forti.
Non c'è alcun dubbio, il Partito Popolare si è radicalizzato, ha assunto lemmi discorsi di estrema destra ed è disposto a governare con l'estrema destra. Il cosiddetto cordone sanitario non è mai stato nella testa dei dirigenti del Partito Popolare. Certo che ci sono stati momenti dove il PP ha cercato, no, di distanziarsi, però alla fine della fiera, se la destra avesse avuto nel 23 una maggioranza assoluta in Parlamento o nelle prossime elezioni ci sia una maggioranza assoluta di destra, non c'è alcun dubbio che il Partito Popolare si allierà con Vox.
I votanti di Vox negli ultimi due anni si sono manifestati spesso contro l'amnistia ai leader indipendentisti catalani e hanno ripetuto con frequenza, e non sempre in forma pacifica e democratica, il mantra delle dimissioni di Sánchez e di conseguenza nuove elezioni generali. Per i seguaci di Vox, infatti, secondo gli ultimi sondaggi, il principale problema della Spagna resta la gestione del governo di Pedro Sánchez, al tempo stesso che mostrano una forte preoccupazione con l'aumento delle tasse, la situazione economica in generale e l'immigrazione.
Il contributo di Lorenzo Bizzeco da Madrid. Ed ora voltiamo pagina e torniamo in Ticino.
Oggi, 12 settembre 2015, apre le porte a tutta la città il LAC, Lugano Arte e Cultura. Benvenuti.
Un estratto dalla cerimonia di apertura dell'ACI Lugano Arte e Cultura. Cadeva 10 anni fa. Un anniversario che viene festeggiato in questo fine settimana, dove sono in corso vari eventi fra spettacoli, concerti e porte aperte. Oggi il Centro Culturale ha voluto festeggiare con le famiglie, offrendo atelier e spettacoli dedicati ai più piccoli. Un modo, diciamo così, per sottolineare quanto questo luogo voglia essere accessibile a tutti. Il reportage di Umberto Gatti.
Posto, non agitatevi troppo perché è un teatro pigro quello che faccio io. Facciamo questa cosa. Pronti?
Come è stato lo spettacolo?
Bello.
Che cosa avete visto?
Abbiamo visto
lo spettacolo, poi c'era del mare, poi la casetta con il fuoco e basta.
Abbiamo visto molte isole dove c'erano scritte dei bigliettini e noi dovevamo fare i giochi, diciamo.
Vi è piaciuto?
Sì, tanto tanto.
Avete seguito lo spettacolo, vi è piaciuto?
Sì, mi è piaciuto molto. A me è piaciuta soprattutto la musica.
Il LAC oggi era dedicato ai bambini, un centro culturale che dopo 10 anni vuole continuare ad essere un luogo per tutti, come ci conferma il nuovo direttore Andrea Amarante.
Dunque 10 anni fa Michel Gagnon ha inaugurato il LAC parlando di un LAC per tutti. E la mia visione per il futuro è di aprire ancora di più la nostra istituzione alla città, e al cantone, a chi visiterà Lugano e a chi desidera venire a contatto con la bellezza e la cultura e l'arte.
Il LAC è un luogo che dopo 10 anni ha anche segnato la storia della cultura a Lugano, come ricorda il municipale Roberto Badaracco.
Oggi sono molto orgoglioso e contento di festeggiare questi 10 anni. Il LAC è diventato una presenza imprescindibile in città, cioè si parla veramente, ma tutti lo dicono, di un prima del LAC e dopo il LAC, perché la cultura sfilacciata di prima, tante persone sul territorio si sono unite, è diventata il posto della cultura per eccellenza.
Il posto della cultura per molti e anche un posto di lavoro per i dipendenti che hanno contribuito al successo del LAC. Tra questi troviamo Judith, che 10 anni fa iniziò il suo percorso nella biglietteria e ancora oggi ci racconta con una certa emozione il suo primo giorno di lavoro.
È il mio primo ricordo, che era 10 anni fa. Avevo un appuntamento sulla piazza all'ora 15 in luglio. Dovevo presentarmi alla direzione. E personalmente Michel Gagnon è venuta sulla piazza Luini e lui mi ha dato benvenuto. Lui conoscevo solo dai giornali e mi sentivo veramente onorata e molto molto felice che avevo la possibilità di conoscere lui personalmente. Era molto gentile e praticamente questo era il mio primo giorno di lavoro all'LAC e ancora sono qua mega felice.
Una felicità che spesso ha accompagnato, insieme alle altre emozioni, gli spettatori che qui sono passati per un concerto, una mostra o uno spettacolo teatrale.
Posso chiederle un ricordo di questi 10 anni di LAC?
E devo dire che hanno organizzato tanti, tanti concerti fantastici con delle compagnie di orchestre europee, internazionali, no? Mio marito poi è particolare, molto amante della musica, no? Siamo orgogliosi del nostro LAC, possiamo dire grazie. Grazie, speriamo che continui sempre così in forma come adesso.
Un ricordo personale di questi 10 anni del LAC?
Arrivare qui a Lugano e scoprire che dentro una città apparentemente piccola c'è un mondo che non è solo teatro, non è solo musica, ma è proprio la creazione di una comunità che intorno alla cultura, all'arte, alla bellezza riesce a convogliare la cittadinanza è molto commovente. Quindi lunga vita al LAC e grazie.
Guardiamo ora al 28 settembre. Come noto ci possiamo esprimere su vari temi in votazione, sia di respiro nazionale che cantonale. C'è anche chi potrà dire la sua su oggetti comunali. Bene, oggi ci vogliamo concentrare su un nodo particolarmente delicato per i ticinesi, ovvero i premi della Cassa Malati. Al voto ci sono due iniziative. Stasera ci occupiamo della proposta che arriva dalla sinistra, la proposta che in pratica chiede che per la Cassa Malati non si paghi più del 10% del reddito disponibile. Le spiegazioni di Marcello Ierace.
La questione qui non è tanto quanto, ma chi. L'iniziativa del 10% avrà un impatto finanziario di circa 300 milioni di franchi e su questo si è più o meno tutti d'accordo. Ma chi li pagherà questi soldi? Finora li hanno tirati fuori dalle proprie tasche i cittadini, nello specifico quei quasi 220.000 ticinesi che oggi pagano un premio di Cassa Malati che è più del 10% del proprio stipendio. Se dovesse passare l'iniziativa della sinistra, sarà lo Stato a doverceli mettere questi soldi. Questo almeno quanto prevede il consigliere di Stato Raffaele De Rosa.
Un suo finanziamento richiederebbe o un aumento delle imposte o un taglio molto importante di servizi essenziali di politiche pubbliche, e in questo momento è importante preservare e consolidare l'attuale sistema che funziona bene e che è molto sociale e che permette di erogare più di 400 milioni di franchi in un contesto particolarmente difficile e delicato per le finanze dello Stato.
Soldi che, secondo gli iniziativisti, potrebbero invece essere recuperati altrove.
Chiaramente vanno presi soldi da dove ci sono. Bisogna aumentare il valore delle stime immobiliari. Se guardiamo il Cantone Ticino, le stime immobiliari sono 30-35% del prezzo di mercato. E questo va contro il diritto federale. Il Partito Socialista propone di aumentare di 15%. E questo vuol dire chiaramente che chi è proprietario di una casa o di un appartamento dovrà pagare un po' di più di imposte.
L'economista Sergio Rossi sostiene con convinzione l'iniziativa socialista. Secondo lui, anche la proposta di aumentare di 10 punti il moltiplicatore cantonale, che un'altra delle misure compensatorie indicate dagli iniziativisti, potrebbe avere ricadute interessanti per l'economia ticinese.
Per quanto riguarda le persone del ceto medio, pagherebbero magari 100 franchi in più di imposta all'anno, ma riceverebbero 4.000-5.000 franchi di sussidi per la cassa malati, cui oggi non hanno diritto, o riceverebbero questa somma oltre quanto già oggi ricevono sotto forma di sussidio. Sono le persone più benestanti che pagherebbero molte più imposte, ma comunque in termini ragionevoli, senza avere accesso a quel sussidio. Investimento da parte del cittadino, se vogliamo, che spende un po' più sotto forma di imposte, ma il ceto medio raccoglie più sussidi, ma soprattutto è un investimento per l'economia cantonale, perché se le persone del ceto medio dispongono di un maggiore potere d'acquisto, andranno a spendere maggiormente nel territorio, le piccole e medie imprese avranno più ricavi, più utili, potrebbero addirittura aumentare l'occupazione o magari anche alcuni stipendi, a vantaggio in fin dei conti anche della finanza pubblica cantonale e comunale.
La proposta del 10% non è nuova in Svizzera. Nel Canton Vaud, ad esempio, la norma è già in vigore da 5 anni. Da quel modello si è poi tentato di allargare l'iniziativa a livello federale, ma lo scorso anno il popolo ha detto no. Ma non il Ticino, che ha invece espresso una chiara approvazione con il 57% di sì. Ma perché le cose oggi dovrebbero essere diverse?
Perché la votazione di un anno fa era radicalmente diversa rispetto a quella di oggi. Un anno fa si trattava di approvare un principio a livello nazionale e il meccanismo previsto dalla legge avrebbe premiato il nostro cantone e questi 300-400 milioni supplementari sarebbero stati finanziati dalla Confederazione e quindi sarebbe stata una sorta di perequazione nazionale che avrebbe riconosciuto l'oggettiva situazione del nostro cantone e avrebbe premiato il fatto che il nostro cantone è molto generoso in questo ambito e ha bisogno di garantire il finanziamento attraverso i sussidi di cassa malati.
Riassumendo, il problema dei premi della cassa malati c'è ed è noto a tutti. Oggi paghiamo il doppio rispetto ad inizio anni 2000, ma gli stipendi non sono certamente raddoppiati. Quindi cosa fare? Gli iniziativisti dicono che bisogna agire adesso perché domani è già troppo tardi, come conferma Laura Righet, copresidente del Partito Socialista Ticinese.
La nostra iniziativa non crea davvero dei costi aggiuntivi, la domanda è unicamente chi paga. Bisogna continuare con questo sistema ingiusto in cui una persona molto benestante paga quanto una persona che fa fatica, oppure vogliamo fare un primo passo verso dei premi in base al reddito e limitare i premi di cassa malati.
Per contro, chi si oppone, e il governo ticinese lo fa con particolare veemenza, dice che l'iniziativa non risolve la questione dei premi troppo alti, semplicemente si sposta il problema da una parte all'altra, ricordando che in ambito sanitario spesso il boccino ce l'ha in mano Berna. Ascoltiamo per concludere il consigliere di Stato Christian Vita.
Noi dobbiamo concentrarci su quelli che sono gli interessi del Canton Ticino e quindi laddove riteniamo che la direzione di Berna non sia quella corretta bisogna dirlo e bisogna agire per correggerla. Poi il tema della sanità è un tema sicuramente molto sensibile che preoccupa molto la popolazione. Però dobbiamo poi agire con misure e iniziative che portano una vera soluzione e non semplicemente rimandano il problema.
Speriamo così di avervi fornito qualche elemento in più per farvi un'opinione su un tema che peraltro è già stato sottolineato, è molto caldo, quindi l'iniziativa del PS. Nei prossimi giorni vi presenteremo anche quella leghista, sempre in ambito di cassa malati. E per oggi e per stasera è tutto, ora c'è lo sport, seguito poi da 6 di sera magazine, in cui si parlerà, fra le altre cose, dell'agenda scolastica ticinese. Buona serata a tutti e a domani.